la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze e le lacrime del popolo ucraino. Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo per favore a pregare ogni giorno il rosario per la pace e preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Quello che avete sentito era l'appello di Papa Francesco di ieri al termine del Regina Coeli in Piazza San Pietro. A condurre questa puntata Stefano Leszczynski, mentre mi segue per la parte tecnica Patrizio Ciprari e cura la regia Luciana Fantini. Torniamo a parlare di Ucraina, a parlare di pace, a parlare di quella che è la situazione del conflitto, nello stesso giorno in cui il leader del Cremlino e la Russia hanno celebrato il giorno della vittoria sul nazismo con la consueta parata sulla Piazza Rossa a Mosca. Si è anche celebrato un importante giorno per l'Europa, il 9 maggio, infatti l'Europa celebra quella che è stata la dichiarazione Schuman, la dichiarazione che ha dato vita nel 1950 alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, una delle prime istituzioni europee sovranazionali che poi ha condotto a quella che dal 1992 si chiama Unione Europea. Per comprendere quanto questo momento storico, già segnato dalla pandemia e con questa invasione dell'Ucraina in corso, quanto siano fondamentali i valori di solidarietà, cooperazione, unità propri del progetto europeo, insieme con la democrazia, i diritti e la pace. L'obiettivo di licenziare, quindi alla vigilia della festa dell'Europa, il sesto pacchetto di sanzioni contro il presidente russo per l'invasione dell'Ucraina e continui bombardamenti, non è però stato raggiunto, e anche la quarta riunione degli ambasciatori degli stati dell'Unione Europea a Bruxelles è terminata ieri senza un accordo. Pensare al futuro dell'Europa ricordando la visione della dichiarazione di Robert Schuman del maggio 1950, del 9 maggio 1950, diventa dunque urgente più che mai. Fausta Speranza ha intervistato Francesco Tuffarelli, direttore dell'ufficio coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentiamo.
Questo 9 maggio non capita in una contingenza evidentemente favorevole, anche se, come avete sottolineato voi, anche questo ha sottolineato un po' la l'unità europea. Però è anche un 9 maggio che parla di speranza. Proprio in questi giorni stiamo finalizzando le proposte per il futuro dell'Europa elaborate dalla conferenza che ha lavorato per tutto l'anno, fra le quali abbiamo appunto molte proposte sulla democrazia europea, sull'istruzione, la cultura, sul ruolo dell'Europa nel mondo, che non è un ruolo di guerra, anzi è un ruolo di pace, un ruolo di esempio. Ricordiamo che dal 57 ad oggi questo che era il continente della guerra è diventato il continente della pace, quindi da questo punto di vista ci sono segnali di proposta. Poi anche dal punto di vista economico, con la programmazione 14-20 che sta finendo, con la 21-27 che sta partendo e con questa iniezione, diciamo, di coraggio e di soldi fatta col Next Generation, in cui abbiamo sostituito all'austerity invece un investimento nei vari paesi, devo dire che è un momento, è una grande occasione per l'Europa, un momento di grande sviluppo.
Ecco, al di là della, oltre al discorso della pace, c'è la priorità del lavoro. Davvero si possono creare condizioni per posti di lavoro di qualità, recuperare questo in Europa?
Beh, assolutamente sì. Quando andammo a Bruxelles in quella primavera del 2020 e inventammo quello che io continuo a voler chiamare il Next Generation, che poi abbiamo declinato a livello nazionale col nome di PNRR, ma PNRR è uno strumento tecnico, appunto è un piano. La vera scommessa è Next Generation, è il suo nome, uno strumento rivolto alle nuove generazioni che chiaramente nel momento in cui mette a disposizione risorse vuole declinarle sulle professionalità, sul lavoro. Non è un mistero che in Italia, anche lo stiamo vedendo, stiamo creando una serie di nuove posizioni, una serie di possibilità per far sì che questi soldi vengano incanalati nella maniera migliore. Quindi da questo punto di vista sicuramente anche la nostra conferenza ha fatto delle proposte in questo senso, all'interno della rubrica un'economia più forte, la giustizia sociale e occupazione, ci sono quasi 10 pagine di proposte in cui sostanzialmente tutti i cittadini, declinati in maniera diversa fra universitari, fra studenti e altri, hanno declinato quelle dello sport. Si parla di mercati del lavoro inclusivi, proprio il nome della proposta in questo senso.
C'è il timore, tra la popolazione che il grosso impegno, anche economico, per l'Ucraina possa spostare risorse. È un discorso un po' triste, però facciamolo, perché nella sensibilità delle persone c'è.
Beh, questo, allora, qualunque tipo di crisi, adesso stiamo parlando dell'Ucraina, qualunque momento evidentemente prevede un riassetto e una riprogrammazione di alcune risorse, questo succede sempre, però ecco, ricordiamo che questo intanto ce lo possiamo permettere in quanto ci sono tante risorse stanziate. Io mi soffermerei più su quella stagione che abbiamo inaugurato, una stagione di solidarietà generale dei paesi che emettono appunto delle obbligazioni per finanziare l'intera Europa, la creazione di un di un primo nocciolo di debito comune. Ecco, io lavorerei più su questo, più sul fatto che poi questo bisogna utilizzarlo per la situazione ucraina. Anzi, paradossalmente, il fatto di avere a questa disposizione queste risorse è una cosa che ci ha facilitato anche nel dare una risposta comune. Ricordiamo che l'Europa continua a procedere in maniera molto unitaria, questo è un segnale che nessuno, neanche alcuni dei cittadini europei, si aspettavano.
Ecco, soffermiamoci un momento su questa questione del debito comune, perché è uno snodo veramente importante, come dire, un salto di qualità.
Sì, questo è un salto di qualità, perché ricordiamo che quando abbiamo avuto la prima crisi, una delle prime crisi importanti, durante la prima crisi importante degli anni 2000, quella che noi chiamiamo adesso convenzionalmente la crisi degli anni 10, no? È la crisi economica, la reazione dell'Europa fu una reazione basata fondamentalmente sull'austerity, no? Quindi sostanzialmente un'austerity che trovò anche dei problemi, perché rischiamo pure di perderci qualche paese. Ricordiamo la reazione greca, ricordiamo quei mesi molto difficili del governo Tsipras, delle dichiarazioni del ministro Varoufakis, insomma sono per chi si occupa d'Europa sono molto, molto forti nella memoria. Ecco, il fatto che dopo 10 anni alla crisi Covid-19 si reagisce in una maniera diversa e in pochi giorni si trova il modo di stanziare una cifra importante come questi 750 miliardi del Next Generation. È vero che un terzo sono grant e due terzi sono prestiti, però comunque è una cifra molto rilevante che in molti paesi raddoppia e tripla addirittura quella che è la cifra che hanno normalmente a disposizione con la programmazione. Ecco, ricordiamo che questi soldi vanno anche coordinati con la programmazione ordinaria 21-27. La virtù degli stati si misura appunto nel fatto di coordinare gli interventi e vedere cosa si deve fare con quali soldi. Ecco, questa sarà una cosa veramente importante, perché ricordiamo che noi abbiamo chiuso i tavoli della programmazione 21-27 nel dicembre 2019 e quindi chiaramente avendo invece aperto il fronte Next Generation nella primavera del 20, molte di queste attività vanno evidentemente coordinate.
pronunciamo una parola chiave, che è quella della difesa. Davvero questa crisi drammatica dell'Ucraina può spingere l'Europa a fare passi avanti della difesa comune?
Ma la politica estera e difesa fu la prima riflessione che l'Europa fece nel fine degli anni 50. Poi ci rendemmo conto immediatamente che gli strascichi della Seconda Guerra Mondiale, i rapporti tra gli Stati, l'enorme disuguaglianza per quanto riguardava le forze disponibili, anche perché fra le sanzioni ai paesi che avevano perso la guerra c'era quella di distruggere le loro forze militari, impediva in quel momento una politica estera e di difesa particolarmente coordinata. E quindi siamo andati avanti con una serie di rinvii. Però devo dire che anche in altri momenti della storia europea, quando anche abbiamo adottato delle cooperazioni rafforzate, anche in Kosovo e in altri paesi, ci sono stati comunque dei segnali di forze comune, di difesa comune. È chiaro che per molti anni si è un po' giocato nell'ambiguità fra la difesa comune europea e la NATO, però sono due cose completamente diverse, anche con componenti diverse, anche con mission completamente diverse. Adesso, davanti alla aggressione russa e quindi alla crisi ucraina, stiamo sicuramente facendo dei passi. Ecco, però non è uno strumento che si attiva in due giorni, insomma, sono accordi tra gli stati abbastanza complessi, però che sicuramente siamo, se non altro, sulla strada di fare una riflessione comune su questo problema e quindi anche di lavorare su un bilancio diretto in questa situazione.
Dal suo punto di vista, secondo lei, sono soltanto dichiarazioni di principio o davvero c'è ci può essere una consapevolezza nuova della necessità di una difesa comune?
Faccio un discorso un po' generale, nel senso che tutte queste che sono le riforme dell'Unione, la transizione energetica, la transizione digitale, sono state accelerate per esempio dalla crisi di Covid-19. Stessa cosa per quanto riguarda la difesa, il concetto di autonomia strategica dell'Unione rispetto ai partner è un tema di riflessione che noi stiamo affrontando già da un po' a livello dei tavoli di Bruxelles e anche a livello dei tavoli nazionali. Quindi ecco, il fatto della crisi ucraina può accelerare questo processo, però la bussola strategica, l'autonomia strategica dell'Unione sono dei concetti che noi abbiamo già sul tavolo da parecchio tempo, tant'è vero che i primi strumenti stanno adottando proprio in questi giorni nei vari consigli. Cioè, io di autonomia strategica, io personalmente che sono rientrato nelle mie funzioni da 2 o 3 anni, ce ne occupiamo già da parte dall'inizio del mio mandato, insomma, quindi è un argomento che è sicuramente all'oggetto dell'attenzione. Poi evidentemente al grande pubblico diventa noto nel momento in cui voi della stampa ci aiutate a parlarne, quindi sostanzialmente riusciamo a rendere edotti tutti i cittadini sullo stato dei lavori.
Ci dice qualcosa di più di questi piani?
Ma il piano, l'autonomia strategica è il piano sostanzialmente di rendere l'Unione Europea appunto autonoma da un certo punto di vista rispetto alle altre potenze, che è molto molto modificato l'aspetto geopolitico negli anni, e quindi è un'Unione che è da un certo punto di vista più grande e da un certo punto di vista più coesa, così come sta lavorando sul Fit for 55, sulla riduzione delle emissioni, pur essendo conscia che non è lei il problema del mondo da questo punto di vista, perché evidentemente incontra poco, però sta lavorando per costruire un'autonomia e una sua posizione. Nello stesso senso, a livello di lavoro in comune per creare sostanzialmente un nocciolo duro importante, stiamo lavorando su quelli che sono i tavoli di difesa e politica estera, con tutti i limiti, perché evidentemente questi sono i temi più sensibili per paesi che hanno delle sensibilità differenti. Però ecco, faccio un esempio: l'altro giorno ne parlavo con dei ragazzi all'università. Noi adesso finiamo i lavori della conferenza e affidiamo le nostre riflessioni alla presidenza ceca, quindi sostanzialmente a un paese che fino a 30 anni fa era inimmaginabile che fosse proprio coinvolto a lavorare su questi temi. Ecco, questo non è poco. Il fatto di considerarlo normale, perché diamo per acquisito che questi paesi lavorino insieme a noi, è importante, è giusto darlo per acquisito, però insomma, bisogna anche un po' riflettere sui passi fatti dall'Unione in questo senso in questi anni.
E dunque quello che abbiamo sentito, Francesco Tuffarelli, direttore dell'ufficio coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervistato da Fausta Speranza. Ma Fausta Speranza ha proseguito la sua inchiesta su questa importante giornata d'Europa in questo momento storico con un'altra intervista a Pier Virgilio D'Astoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo. Infatti oggi si è conclusa la conferenza sul futuro dell'Europa, la cosiddetta COFOE, che per un anno ha significato migliaia di incontri e scambi a livello di tutte le rappresentanze dei cittadini. L'elaborazione finale coincide quest'anno con la tragedia in Ucraina che si consuma dopo oltre 2 mesi di bombardamenti. È sconcertante pensare di ricordare la fine della Seconda Guerra Mondiale, la vittoria sul nazismo, mentre il leader del Cremlino porta avanti scelte di aggressione e di guerra. Si presenta sempre più chiara l'alternativa dunque tra multilateralismo e nazionalismo, ed è proprio su questo punto che Fausta Speranza ha interrogato Pier Virgilio D'Astoli. Sentiamolo.
I cittadini hanno avuto all'inizio qualche difficoltà a entrare nel meccanismo, poi devo dire che quando sono entrati diciamo così con una grande capacità di influenza. C'è una parola in inglese che è abbastanza intraducibile nelle altre lingue che si dice empower, che non vuol dire soltanto prendere il potere, ma prendere coscienza, diciamo. E devo dire che i cittadini, anche se sono stati scelti per sorteggio, quindi molti sono arrivati casualmente, non avevano esperienza europea, dai cittadini è emersa in maniera abbastanza evidente e con una larga maggioranza l'idea che bisogna andare al di là di questa Europa e quindi cambiare rotta e avere più Europa e non meno Europa. Certo è un numero ristretto, perché erano 800 cittadini estratti per sorteggio, anche se fatti con una scelta scientifica e quindi in qualche modo abbastanza rappresentativa.
Molto interessante che si chieda più Europa e non meno Europa.
Sì, sì. No, devo dire che le 49 raccomandazioni che sono emerse dai 9 gruppi di lavoro mostrano che in tutta una serie di settori, dalla democrazia all'ambiente, alla salute, questioni ecologiche, eccetera, che i cittadini ritengono e capiscono la difesa, che ci vuole più Europa e non meno Europa, quindi bisogna dare all'Europa più competenze rispetto a quelle che il Trattato di Lisbona ha attribuito all'Unione. Questo mi sembra un buon segnale.
Dottor D'Astoli, una petizione alle Nazioni Unite, ce ne parla?
La strada è molto difficile perché purtroppo lo Statuto delle Nazioni Unite prevede che i caschi blu giustamente possano essere inviati soltanto in un territorio dove c'è almeno una tregua temporanea e che le due parti sono disponibili a questa tregua. Per ora purtroppo in Ucraina questa tregua non c'è perché una delle due parti la tregua non la vuole, che è la Russia. Quindi per ora, nonostante il fatto che lo Statuto delle Nazioni Unite consentirebbe all'Assemblea Generale di andare al di là di un veto all'interno del Consiglio di Sicurezza per votare a maggioranza qualificata di 2/3 per inviare queste forze di interposizione, questo attualmente non è possibile. Ci vuole appunto almeno una tregua temporanea e le forze dovrebbero garantire in qualche modo il rispetto di questa tregua temporanea.
Ma questa iniziativa, come magari altre, dimostrano che non ci si può arrendere, bisogna tentare comunque la via della pace.
Assolutamente, diciamo, noi abbiamo avuto molti segnali positivi da organizzazioni importanti su quest'idea, l'abbiamo mandata anche al segretario generale delle Nazioni Unite, che naturalmente ha posto la questione quando è andata a Mosca a Putin, ma ha avuto una risposta, come sappiamo, negativa. È andato lì, diciamo così, con lo Statuto delle Nazioni Unite in mano, che prevede l'invio appunto di queste forze di interposizione. Bisogna non mollare, bisogna continuare a cercare la via del negoziato, del dialogo, ma bisogna anche rafforzare l'aiuto all'Ucraina dal punto di vista umanitario, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei medicinali, dal punto di vista della società civile. E tutte queste cose devono essere fatte perché non è assolutamente accettabile questa invasione che è avvenuta il 24 febbraio. E poi bisogna cominciare a pensare al dopo. Il dopo è per questa ragione che noi abbiamo lanciato questa idea di una conferenza Helsinki 2 e siamo molto contenti che l'idea sia stata ripresa dal Presidente della Repubblica, che l'ha
l'ha rilanciata nel discorso che ha fatto l'Assemblea Generale del Consiglio d'Europa il 27 di aprile.
70 anni di pace, ci eravamo un po' abituati a pensare che almeno negli spazi dell'Europa allargata fosse scontata la pace, invece non è così.
Beh, non è così, intanto questa vicenda molti non credevano che sarebbe avvenuta, anche se i segnali che sono avvenuti già a partire da novembre-dicembre indicavano che questa era la strada che Putin aveva intenzione di percorrere. Detto questo, probabilmente quando ha invaso la Crimea avremmo dovuto in quel momento reagire con molta più determinazione, perché ha capito che queste cose gli sarebbero state in qualche modo consentite, quindi ci sono stati dei errori effettivamente in passato. Sul continente europeo si dice che noi abbiamo garantito la pace, anche se non dobbiamo dimenticare la guerra civile nella ex Jugoslavia, e l'Unione Europea evidentemente non ha gli strumenti per avere una vera e propria politica estera, quindi questa esperienza deve insegnarci che non basta avere 27 politiche estere separate per ciascuno Stato. L'Unione Europea può avere un'influenza, certamente noi abbiamo interessi diversi, non dico conflittuali, ma interessi diversi rispetto a quelli degli Stati Uniti, e quindi questo deve portare l'Unione Europea a determinare una sua linea strategica che non è esattamente quella che stanno portando avanti gli Stati Uniti d'America e il Presidente Biden.
Diciamo che per sintetizzare servono strumenti nuovi e serve anche un'unità nuova, un'unità di intenti.
La politica estera deve essere una politica estera unica, non c'è nessuna federazione del mondo in cui sono gli stati federati che hanno rapporti con i paesi terzi. Se noi vogliamo andare sulla strada del federalismo, come ha detto Draghi a Strasburgo, un federalismo pragmatico ma anche ideale, in nessun sistema federale del mondo le relazioni, la politica estera è di competenza degli stati federati. Uno stato federale è tale soltanto nella misura in cui ci parla con una sola voce nel mondo, e purtroppo l'Unione Europea non si è ancora dotata di una politica estera e della sicurezza unica. L'altro rappresentante della politica estera, Borrell, il trattato gli attribuisce la possibilità di parlare a nome dell'Unione Europea davanti al Consiglio di Sicurezza, però non è stato autorizzato ad andare a parlare alle Nazioni Unite a nome di tutta l'Unione Europea, mentre a Kiev o a Mosca i capi di Stato di governi vanno ognuno per conto proprio. È evidente che in questa situazione noi siamo molto deboli e non potremmo mai essere ascoltati.
E dunque avete sentito Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, intervistato da Fausta Speranza. Noi siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ricordo che tra l'altro oggi il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel si è recato a sorpresa in visita a Odessa in Ucraina e ha detto: sono venuto a celebrare la giornata dell'Europa a Odessa, la città in cui Pushkin ha detto che puoi sentire l'Europa, e dove oggi il popolo ucraino protegge i suoi monumenti da proiettili e razzi e la sua libertà dall'aggressione russa. Bene, è tutto con quest'ultima informazione. Io ringrazio ancora Patrizio Ciprari per l'assistenza tecnica e Luciana Fantini per la regia. Da Stefano Scicinski è tutto, ci sentiamo tra poco.
You heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Sitting alone in your room, come hear the music play.
Venite al cinema con me. Vi aspetto ogni lunedì alle 13:30.